Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Questo matrimonio non sa da fare.
E né domani né mai, signor curato, ma forse non era questa la citazione corretta. Deborah, buongiorno.
Quale dovevamo usare secondo te per introdurre la notizia del giorno? Per la verità è una notizia già da un paio di giorni, però ci
ma
piace
mi sarei
rispolverarla.
Aspettato Diamonds are a girl best friend e cose del genere, insomma, i diamanti sono i migliori amici di una ragazza e così
cosa
via.
Cosa che confermo peraltro, pur non avendone neanche uno. E vabbè, allora questo matrimonio non sa da fare perché Elvemash rinuncia a comprare Tiffany. Che cosa è successo? Che gli Stati Uniti minacciano di imporre dei dazi sulle importazioni francesi e allora sai che c'è il signor Bernard Arnault, dice io faccio saltare il matrimonio. Per la verità avevano tentato già per settimane di rinegoziare sul prezzo a causa della crisi, magari veniamo così ad un accordo per ridimensionare l'offerta iniziale. Insomma, fatto sta che a questo punto il progetto è del tutto compromesso. E pazienza.
Ecco, io sono un po' nervoso nell'annunciare questa notizia, cara Deborah, perché non vorrei che questo fosse un messaggio in codice da parte tua, perché mi sono scordato, cioè non mi sono accorto, non ho potuto, come dire, celebrare adeguatamente il fatto che tu sei andata dal parrucchiere.
Guarda, ieri ho bypassato, ho fatto la signora e non te l'ho fatto notare.
No, allora adesso
perché è
io,
già da ieri che dovevi accorgerti.
A questo punto, suscitando anche l'ilarità, ma come dire, meglio a te che a me, di Gianmarco Ferronato dall'altra parte del vetro, che dice meno male che è capitato a te non a me. Allora 800 24 00 24 è il numero verde per comunicare con noi. Naturalmente oggi è giovedì e parleremo di investimenti, di investire in formati,
di investire sui diamanti anche,
di tutela. Ecco, adesso però non girare il coltello nella piaga. Comunque 349 238 6666, se volete mandarci dei messaggi SMS e WhatsApp. Io gradirei anche da parte di ascoltatori e ascoltatrici qualche consiglio per rimediare a quella che potremmo definire una simpatica grezza.
Allora, la grezza però è giustificata, perché in realtà non è che ho fatto un grandissimo intervento sui capelli, ho dato proprio una spuntatina, quindi sei giustificato se non ti sei accorto. Tra l'altro invece si è accorto subito ieri Marco Lombardo, che arrivando mi ha detto ti sei fatto i capelli, guarda me ne sono accorto, mettiamola agli atti, arrivederci e grazie. Cioè ha sbrigato la pratica in un nanosecondo.
Ecco, però Marco Lombardo, che è un assistente prezioso e insostituibile, potrebbe anche avvisare i suoi colleghi maschi di queste circostanze per evitare appunto di metterli in difficoltà. Di che parliamo di bello?
Allora, giovedì investire in formati, hai fatto bene a ricordarlo. Abbiamo un bellissimo giornale radio del risparmio con tante notizie interessanti che naturalmente poi richiamano il tema portante della giornata. Investire bene, ma soprattutto andare in banca con una bella corazza. In realtà oggi più che investire in formati facciamo un andiamo in banca corazzati, perché oggi parliamo dell'attività dell'arbitro bancario e finanziario, questo organismo alternativo di risoluzione delle controversie finanziarie, quelle che in particolar modo si scatenano con il nostro istituto di credito. Una puntata a questo organismo l'abbiamo già dedicata tra giugno e luglio, se non ricordo male, in occasione del 10° anniversario di vita dell'attività appunto di questo organismo. Oggi ci ritorniamo perché lunedì scorso la nostra collega del Sole 24 Ore, Valentina Maglione, ha scritto un pezzo in cui introduce alcune novità in arrivo per quello che riguarda l'attività appunto dell'arbitro. Quindi noi oggi vogliamo comunicarle ai nostri ascoltatori, perché queste novità saranno operative dal 1° ottobre, e quindi abbiamo richiamato anche una rappresentante dell'arbitro per farci raccontare tutto e soprattutto per ribadire ai nostri ascoltatori come si fa ad attivare questo meccanismo di risoluzione appunto alternativa del contenzioso con la banca nel caso in cui avessimo necessità.
Vi ricordiamo che potete sempre contattarci e seguirci anche sui social, perché abbiamo una pagina dentro nel Facebook, sul Facebook Due di Denari Radio 24, e lì c'è anche la diretta video che consente appunto di vedere più che me, soprattutto Deborah, e così di apprezzare anche il lavoro svolto dal coiffeur
nella
giornata di...
Sono tutta spettinata stamattina, sono orribili da...
Abbiamo un account su Twitter, ci chiamiamo Chiocciola 2 di Denari, scritto con il numero, poi c'è un canale YouTube di Radio 24 e c'è sempre una email che potete utilizzare. 2 di Denari, è scritto tutto a lettere. 2 di Denari, chiocciolaradio24.it. Prima di tutto ciò, però, abbiamo un interessantissimo giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Allora, uno ha già qualche giorno di vita e ne abbiamo anche parlato. Un altro è fresco fresco di questa mattina. Guarda, abbiamo una primizia imperdibile.
Ma infatti io non so se siamo noi che siamo diventati più attenti cioè, ai serpenti corallo, cioè alle fregature, o se invece c'è una sovrapproduzione in qualche modo, perché visto che abbiamo imparato a utilizzare molto di più gli strumenti digitali, anche alcuni sistemi di reclutamento, truffaldini, da alcune truffe che si possono perpetrare, attivare grazie al web, ecco che aumentano. Il primo caso, quello che Deborah appunto segnalava già da qualche giorno sulle pagine dei giornali e anche qui a Radio 24, è il caso di Massimo Bochicchio, un finanziere o sedicente tale, che ha raccolto decine di milioni. Lo sapete, è colui che ha anche turlupinato l'allenatore della mia squadra del cuore, Antonio Conte, per una somma di tutto rispetto, si parla di una trentina di milioni. Allora, è un classico schema Ponzi, cioè Bochicchio millantava amicizie importanti, millantava contatti importanti, cosa che non era, e poi appunto raccoglieva i versamenti da parte delle persone, si guardava bene da investirli in altri conti che non fossero i suoi personali. E questo è il caso abbastanza noto. Da Londra a Capalbio, la rete del caso Bochicchio, sì, lo ha spiegato ieri Simone Filippetti proprio sul Sole 24
Ore. Esatto, ci è ritornato Simone proprio ricostruendo un po' tutta la rete anche geografica e territoriale attorno alla quale Bochicchio lavorava. L'altro caso invece che vi anticipavamo e che è una vera primizia, perché un'associazione dei consumatori ce l'ha comunicata proprio questa mattina, mi riferisco a Codice, abbiamo scoperto dell'esistenza di un'altra piattaforma che propone investimenti in particolar modo in criptovalute, che nasconderebbe naturalmente alcune proposte non proprio così trasparenti per gli avventori di questo sito, che si chiama Bprimes. E allora, perché si sarebbero accorti gli avventori che dietro alla attività di questa piattaforma ci sono dei truffatori? Perché il sito internet non è più online, è scomparso. E quindi mi sembra un indizio abbastanza evidente.
Tra l'altro c'erano degli altri elementi che fanno sospettare, ad esempio l'utilizzo di foto, di dichiarazioni mai rilasciate da parte di personaggi famosi, possono essere calciatori, attori, attrici, sportivi e sportive, che dichiarano, cioè in realtà si fa loro dichiarare, ma non si sono mai sognati di dirlo, di avere investito con quella tale piattaforma. È un classico specchietto per le allodole di questi meccanismi truffaldini.
E allora l'associazione Codici, che stamattina appunto ci ha raccontato tutto ciò, ha attivato i suoi legali per fornire assistenza ai risparmiatori che hanno fatto un investimento con Bprimes e hanno dovuto salutare, dire ciao ciao ai propri soldi. È possibile richiedere aiuto inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org. E intanto ieri abbiamo avuto comunicazione da Assogestioni dei dati sulla raccolta di fondi di investimento in luglio, un mese che è andato benino, insomma stiamo recuperando un po' dopo una primavera da dimenticare. Mauro, ti ricordi quello che è successo?
C'è stato un deflusso fortissimo, vado a memoria, mi pare intorno alla dozzina di miliardi, sì, però subito recuperato, quasi tutto recuperato quando siamo arrivati a fine giugno. C'era ancora un divario in negativo di qualche centinaio di milioni. Adesso con luglio sostanzialmente si è tornati in territorio positivo. Da inizio anno, ci segnala Assogestioni, la raccolta è positiva per 2,8 miliardi di euro. Il saldo di luglio in particolare è più 3,5 miliardi di euro, quindi più investimenti che disinvestimenti. È arretrato un pochino rispetto ai 5 miliardi del mese precedente. Chiaramente le borse, che hanno continuato ad andare a passo di carica dopo lo scivolone dei mesi di marzo e aprile, forse anche solo di marzo, hanno contribuito a riportare la fiducia per il risparmio gestito.
E a proposito di risparmio gestito, come sapete, l'organizzazione di riferimento per l'industria delle SGR a suggestioni, e allora arrivano 5 incontri tematici per esaminare attraverso il fattore risparmio l'evoluzione che il mondo è chiamato ad affrontare nella fase post-Covid. Qua stiamo parlando degli appuntamenti che ruotano attorno al Salone del Risparmio, che come sapete quest'anno non si è potuto organizzare perché era previsto per la prima settimana di aprile ed è stata una delle tante manifestazioni importanti di Milano che come dire, si è dovuta cancellare insieme al Salone del Mobile e tanto altro ancora. E allora, per non perdere però un po' il contenuto che avremmo dovuto avere lì, l'organizzazione di Assogestione appunto ha pensato di organizzare una serie di appuntamenti da seguire in streaming, come si sta facendo in molte circostanze, aspettando il Salone del Risparmio. E allora il nuovo ciclo di incontri online, il secondo ciclo si intitola R-Evolution, quindi Revolution, il futuro ha un gran futuro, e con questo titolo l'industria vuole un po' così commentare quella che è la direzione del cambiamento in atto per guardare al futuro, dicono da Assogestioni, con positività, mettendo al centro del dibattito il fattore R, ovvero risparmio, come risposta all'evoluzione di un mondo che deve affrontare una fase di rinnovamento molto importante. Il nuovo ciclo di conferenze si svolgerà in streaming tra ottobre e novembre. L'obiettivo è formare e incontrare i professionisti attraverso 5 appuntamenti tematici con oltre 15 conferenze certificate realizzate a cura dell'associazione. Si può naturalmente andare a cercare tutte le informazioni necessarie sul sito di Assogestioni.
E allora, assogestioni.it è l'indirizzo che potete utilizzare per avere maggiori informazioni su questo ciclo di conferenze. Noi invece adesso andiamo ad ascoltare chi ci ha lasciato un messaggio per Dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Buongiorno cari due di denari, avrei una domanda da rivolgervi. Io lavoro per un'azienda privata che ha il conto proprio, che trasporta anche merci pericolose, quindi necessita la patente ADR. Vorrei sapere, per il rinnovo che è ogni 5 anni, il costo è da debitare, il costo della patente è da debitare all'azienda o al lavoratore? E le ore che ci vogliono, che sono circa 35 ore di corso, anche quelle, se mi potete dare una risposta nei prossimi giorni, vi ringrazio già da adesso.
Ma io non so se ci sono delle regole o se si tratta di pattuire queste condizioni magari all'inizio di un contratto con un'azienda, così, ma essendo un'autotrasportatrice non saprei cosa dire, però dobbiamo informarci.
Allora facciamo così, noi prendiamo buona nota di questa richiesta, magari già da domani se ci riusciamo, ma cerchiamo di coinvolgere un esperto, un'esperta della materia, così da poter dare un'indicazione di massima al nostro ascoltatore. Poi credo che molto dovrà essere anche lasciato alla trattativa tra le parti, ma ripeto, è materia che non conosco neppure io, e quindi dobbiamo chiedere a chi ne sa più di noi. Adesso, cara Deborah, io so che oggi è un giovedì delicatino,
sì,
perché
a Francoforte
c'è la BCE.
Sì, tra l'altro chissà questo direttivo se si riunisce in presenza, non ho analizzato, non ho indagato sulle modalità con cui la signora Christine Lagarde ha convocato tutti i membri del direttivo per decidere oggi le novità in tema di politica monetaria.
Allora facciamo così, apriamo Investire Informati e sentiamo un esperto.
Investire Informati.
Tra l'altro c'è una ascoltatrice, Claudia, che vuole avere qualche notizia sui nuovi BTP annunciati. Non so se si riferisca all'asta di questa mattina, perché il Tesoro mette sul mercato oltre 6 miliardi di euro di BTP a 3-7 anni. Claudia, non abbiamo ancora l'esito, ma non appena ce l'avremo, fra qualche istante glielo comunicheremo senz'altro.
Abbiamo in collegamento Enrico Vaccari. Enrico Vaccari, che è responsabile della clientela istituzionale di Consult Invest, l'abbiamo convocato proprio per provare a capire che cosa può succedere oggi e cosa può significare per noi risparmiatori nel direttivo della Banca Centrale Europea. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro Enrico Vaccari, come ti ricorderai, era un grandissimo fan di Mario Draghi e adesso sta lì. Chissà se segue meno volentieri del passato le riunioni della Banca Centrale Europea.
Ma diciamo che l'ultimo banchiere centrale l'abbiamo salutato nel 2019, quando Mario Draghi se n'è andato. Adesso a capo delle due grandi banche centrali, la Fed e la BCE, abbiamo due avvocati, quindi è un'altra musica.
colgo una punta così di distacco, anche di distacco critico da parte sua, Vaccari, ma non è così forse? O...
No, no, in realtà io sono un fan di Mario Draghi, perché Mario Draghi con i suoi fatti ha salvato l'economia europea e non solo, e anche in particolare l'Italia, quindi devo dire che dal punto di vista della sua azione nella Banca Centrale è stata impressionante, quindi la ricordo con molto favore. Però è cambiato il tempo, infatti anche tornando alla riunione di oggi, oggi sarà una riunione che sarà più una riunione delle parole più che dei fatti, perché dubito che oggi la Banca Centrale Europea possa fare qualcosa di concreto se non rimandare le azioni a fine dicembre.
Beh, sicuramente sui temi della crescita economica è atteso che venga detto qualcosa, magari una rimodulazione delle stime di calo del PIL che erano state appunto previsioni che erano già state fatte qualche settimana fa, quindi almeno da questo punto di vista forse qualcosa arriva da Christine Lagarde. Che cosa vi aspettate?
Ma io mi aspetto che ci sia una conferenza stampa molto interessante, perché la Lagarde dovrà rispondere a tre quesiti molto forti. Il primo, quello che diceva lei, cioè le previsioni economiche. Si è evitato il peggio, è vero, l'azione della Banca Centrale ha evitato la catastrofe, però allo stesso tempo la crescita non è ancora incoraggiante. Quindi questo è il primo quesito. Il secondo quesito è la forza dell'euro. La forza dell'euro rischia di minare quelle che sono le azioni della Banca Centrale, perché mette a rischio, se dovesse salire ancora l'euro, le esportazioni, quindi una componente fondamentale per l'area dell'euro. Poi c'è un terzo quesito che è piovuto e quasi inaspettato, ed è il cambio radicale della politica monetaria da parte della Fed. Questo nuovo approccio all'inflazione costringerà la BCE a rispondere, perché è chiaro che le due inflazioni, quella americana e quella europea, devono essere simmetriche, ma quella europea è praticamente inesistente. Quindi
infatti ad agosto è scivolata in negativo. Magari Mauro vale la pena ritornare a spiegare ai nostri ascoltatori cosa è successo a Jackson Hole, perché è così importante quello che ha detto il capo della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, sull'inflazione.
Sì, perché in quella occasione appunto Powell ha detto che questo obiettivo massimo di inflazione del 2%, che è anche poi quello della Banca Centrale Europea, che però è sempre stato considerato un po' come una soglia massima oltre la quale non si doveva andare, allora ha detto Powell: no, in realtà noi questo target lo vogliamo valutare come media. Quindi tollereremo, siamo disposti a tollerare dei periodi in cui l'inflazione vada anche oltre questo 2%.
Senza intervenire sui tassi, per l'appunto, che verranno lasciati così bassi ancora a lungo. Quindi il punto è questo.
L'approccio è naturalmente per cercare di favorire il più possibile la ripresa, e quindi anche se l'inflazione si riscalda un pochino di più, Powell ha detto la lasciamo andare, insomma, anche un po' sopra. Vaccari, quindi anche la BCE dovrà fare lo stesso, una dichiarazione più o meno di questo tipo?
Sì, assolutamente sì, anche se qua la strada è molto più complicata, perché le due inflazioni sono molto diverse negli Stati Uniti rispetto all'Europa, gli stimoli che la Fed ha fatto sono più importanti, il piano di azione della Fed è molto più ampio rispetto a quello della Banca Centrale, e quindi credo che la strada sia più in salita. Riportare l'inflazione, lasciare correre l'inflazione è anche un altro obiettivo rispetto a quelli che giustamente ha detto lei, è quella di, siccome il debito favorito dall'azione delle banche centrali sta crescendo in maniera esponenziale, avere un'inflazione più alta riduce il peso del debito reale nell'economia, quindi è un trucchetto che serve alle banche centrali per mettere un freno a questo enorme debito che si sta creando a causa degli stimoli monetari e da parte dei governi.
Insomma, aspettiamo allora le 13.45, come sempre, l'annuncio sui tassi della BCE, che però non dovrebbero essere modificati, rimangono a zero sul livello attuale, e quindi questo è il primo punto della giornata. Poi alle 14.30 conferenza stampa di Christine Lagarde, che peraltro parla stasera anche in un altro intervento pubblico alle 19. Quindi oggi è proprio la sua giornata, ma soprattutto speriamo che non faccia altre gaffe come quelle che ha già fatto qualche settimana fa, facendoci tramontare un mito.
Sento che anche tu, Deborah, sei scettica.
Qui per controllare gli spread, che non gli venga in mente, che non le venga in mente di ridirlo un'altra volta, perché sennò finiamo sulle montagne russe.
No, ma dopo si era subito corretta, no, Vaccari? Aveva detto che era un po' una voce dal sen fuggita la sua.
Sì, sicuramente, è chiaro che fece danni quella dichiarazione, però io credo che comunque Christine Lagarde sia molto abile nelle fasi di negoziazione, soprattutto negli stimoli che devono arrivare dagli stati, quindi sia il presidente giusto in questo momento per una banca centrale che ha bisogno non solo di liquidità, ma da stimoli da parte dei governi. Vabbè. I governi devono tornare a fare politiche di bilancio.
Ha fatto pace con la Lagarde, Enrico Vaccari.
Perché... Sì. Speriamo di non dover litigare tutti quanti noi europei con Christine Lagarde da oggi pomeriggio in avanti. Cara Deborah, sì. Qui il tempo fugge e l'uomo non se ne avvede, mi viene da dire citando il poeta. E allora io saluto e ringrazio Enrico Vaccari, responsabile clientela istituzionale di Consult Invest. Grazie per averci aiutato a decifrare la possibile strategia della BCE. Vaccari.
Grazie a voi, buona giornata.
E ricordando i numeri di telefono 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 se volete scriverci un messaggio SMS o con WhatsApp. Passo ad annunciarvi che nella seconda parte, a ricordarvi che nella seconda parte parleremo dell'arbitro bancario e finanziario, che è appunto la misura di tutela per noi risparmiatori, correntisti, insomma, che abbiamo a che fare con le banche e che possiamo avere in questo arbitro una forma appunto di protezione da eventuali soprusi o appunto atti non corretti. Tutto questo però avverrà dopo le borse.
Siete un megafono per i poteri forti economici e politici.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari.
Buongiorno Deborah e Mauro, ma se l'arbitro bancario non si presenta, che cosa può fare un correntista per far valere le proprie ragioni? Nulla, perché le carte sono sempre in mano alla banca, decide lei. Grazie, buongiorno.
Allora, ci sono dei collegi dove effettivamente operano degli esseri umani, però non è che esiste l'arbitro di calcio, questo è un istituto, un organismo, e per la verità noi possiamo presentare i nostri ricorsi, i nostri reclami a questo istituto per l'appunto, dopo averlo prima presentato però alla banca, e se la banca non risponde allora abbiamo il diritto di andare all'arbitro bancario. Questo è un po' quello che so, però magari non prende in considerazione o rigetta un ricorso nel caso in cui non ci siano proprio i requisiti per poterlo accettare. Ma chissà se ho studiato.
Ma vediamo. Allora, innanzitutto io interpello chi ne sa sicuramente di più, perché proprio lunedì ha presentato sulle pagine Sole 24 Ore un nutrito approfondimento sulle regole che andranno a cambiare da ottobre, ed è la collega Valentina Maglione. Buongiorno Valentina, grazie.
Buongiorno.
E poi abbiamo convocato, ho convocato per te, per rispondere alle tue domande, ma anche a quelle degli ascoltatori, cara Deborah, Margherita Cartechini del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria di Banca d'Italia. Buongiorno, dottoressa Cartechini.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, Deborah, da dove vuoi partire? Da questa sollecitazione dell'ascoltatrice? È corretta la ricostruzione, dottoressa Cartechini? Cioè, prima bisogna, come dire, tentare di risolvere la questione in banca. Se poi non si riesce, c'è l'arbitro bancario finanziario.
E soprattutto, è obbligato l'arbitro a rispondere, perché credo che l'ascoltatrice lamentasse proprio questo, che sia accettabile il ricorso o che sia non accettabile, deve sempre rispondere l'arbitro?
Sì, benissimo, dottoressa. Darò qualche magari indicazione in più, però quanto da lei descritto già risponde alla procedura. Comunque, se una persona ha un problema con una banca che riguarda per esempio servizi bancari o finanziari, che possono essere conti correnti, depositi, mutui, finanziamenti, bancomat o carte di credito, per prima cosa deve fare un reclamo alla propria banca in cui contesta un determinato comportamento, e non è necessaria una forma specifica, basta farlo per iscritto. La banca ha 30 giorni di tempo, fra poco 60 giorni per rispondere, e se non risponde o risponde male rispetto all'attese del cliente, il cliente a questo punto può fare ricorso all'arbitro. Ma prima di fare ricorso, il cliente deve verificare che tutta la documentazione di supporto sia a sua disposizione. Perché questo? Perché alla base di un ricorso accolto c'è un ricorso ben documentato. E poi è semplice, basta avere un PC o uno smartphone connesso a internet, un'email e un numero di cellulare. Il ricorso va presentato poi tramite un portale, previa registrazione sull'area riservata del sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E per capire poi come funziona il portale, il cliente ha a disposizione un video tutorial o una guida pratica. In ogni caso è importante una precisazione, che per presentare un ricorso non è necessaria l'assistenza di un professionista o di un legale, perché è davvero facile. E poi è un sistema poco oneroso, costa solo 20 euro e questi 20 euro vengono rimborsati in caso di accoglimento del ricorso. Poi l'unica cosa che deve fare il ricorrente è monitorare le comunicazioni che gli arriveranno dal portale, che potrebbe essere, faccio un esempio, un'integrazione documentale oppure una presa visione delle risposte date dagli intermediari. In ogni caso, poi, per rispondere alla domanda in maniera più precisa, l'arbitro risponde sempre, anche se il ricorso non è ammissibile, perché per esempio riguarda una materia non di competenza dell'arbitro. Quindi il ricorrente riceverà comunque una risposta.
Cioè, un feedback, come si dice, dicono quelli bravi, Mauro.
Guarda, chiamiamo in causa però Valentina Maglione, perché dal 1 ottobre ci sono alcune particolarità, alcune cose che vengono modificate. Tra l'altro alcune danno più tempo, alcune modifiche che arrivano danno più tempo anche agli istituti di credito per rispondere, altre invece vanno nella direzione di ampliare le competenze dell'arbitro bancario finanziario. Valentina, puoi spiegarci brevemente, naturalmente, perché tu hai fatto un'intera pagina sul Sole 24 Ore di lunedì scorso, ma insomma, in sintesi, quali sono le maggiori novità alle quali dobbiamo stare attenti?
Sì, certo, volentieri. Il tema è che appunto arriva questa riforma dell'arbitro bancario finanziario dopo 10 anni, insomma, di attività. È una riforma che è stata un po' sollecitata dalla necessità di adeguare le norme alla direttiva ADR per i consumatori e poi insomma si sono un po' allargati e hanno insomma è stata poi riformata insomma l'impianto proprio del funzionamento dell'arbitro. E come ricordavi giustamente tu, Mauro, intanto è stata ampliata la competenza per valore dell'arbitro. Attualmente si possono presentare ricorsi per chiedere somme fino a 100.000 euro. Questa soglia passa a 200.000 euro dal 1 ottobre ed è una sollecitazione, una risposta a una sollecitazione che è arrivata dagli utenti, perché per ora all'arbitro si rivolgono sostanzialmente solo i privati consumatori, al 96% dei ricorsi in base ai dati del 2019 sono presentati da consumatori, mentre le PMI, le imprese, insomma, non lo utilizzano. Quindi insomma è un ampliamento di valore che potrebbe essere pensato anche per accogliere ricorsi di soggetti diversi. E sempre per quel che riguarda la competenza, diciamo che viene limitata invece la competenza temporale. Questo accadrà però dal 2022, quando si potranno presentare ricorsi che non vanno oltre il sesto anno precedente, che riguardano fatti che non vanno oltre il sesto anno precedente, mentre oggi si parte dal 2009 sostanzialmente. Questo è una modifica che è stata fatta forse anche un po' per rispondere al problema dell'ascoltatrice di prima, nel senso che oggi c'è un tema di durata della procedura di fronte all'arbitro, che nel 2018 si era assestata sui 266 giorni in media, nel 2019 è scesa un po' a 200 giorni. Però comunque è abbastanza. L'idea di limitare la competenza temporale è pensata proprio per far sì che l'arbitro non debba andare troppo indietro nel tempo e quindi insomma, perdere magari tempo, impiegare tempo per reperire dei documenti difficilmente reperibili, quindi insomma per poter funzionare in maniera più agile, perché comunque è uno strumento stragiudiziale che deve dare una risposta rapida sostanzialmente. Questo appunto lato competenza, e poi c'è insomma l'altra modifica insomma, che ricordava anche la dottoressa, è relativa ai tempi di risposta della banca. Oggi insomma di fronte al reclamo, che quindi è il primo passaggio prima di poter presentare la richiesta all'arbitro, la banca deve rispondere entro 30 giorni, dal 1 ottobre invece questo tempo sarà più lungo, si passerà 60 giorni, quindi magari si riesce già, insomma si dà anche più tempo alla banca per magari riuscire a risolvere la controversia in una sede ancora precedente senza neanche far intervenire l'arbitro, insomma.
Allora, volevo ricordare i numeri per intervenire, 800 24 00 24 per le chiamate in diretta, oppure scriveteci o mandateci dei messaggi vocali su WhatsApp al 349 238 6666. Volevo ragionare un po' sui numeri, Mauro, perché questo è un anno importante per l'arbitro e noi ne abbiamo parlato qualche settimana fa, perché questo istituto celebra i suoi primi 10 anni di attività e in occasione di questo compleanno l'organismo ha fatto anche un bilancio di questi 10 anni appunto di vita e di attività per l'appunto. 146.000 le istanze dai clienti pervenute e 132.000 decisioni prese. Il tasso di adesione degli intermediari alle decisioni dei collegi è prossimo al 100%, vale a dire una volta che si decide in un modo o in un altro per un consumatore, la banca, come dire, rispetta la decisione del collegio, anche se non è una decisione vincolante, dottoressa Cartechini, anche questo è un aspetto importante, ma mediamente per la questione reputazionale in genere la banca adempie al suo dovere.
Esattamente così. Il decimo anno di attività dell'ABS ci ha consentito di svolgere alcune riflessioni sulla funzionalità di questo strumento, proprio a 10 anni dal suo avvio. L'arbitro si è confermato come un organismo di risoluzione alternativa delle controversie, rapido, gratuito e rapido soprattutto nella risposta data ai ricorrenti rispetto ai tempi della giustizia ordinaria. Come diceva lei, in questi 10 anni l'arbitro ha ricevuto 146.000 istanze dai clienti e questo risultato è stato ottenuto grazie all'attività decisoria dei collegi dell'arbitro, che ricordo sono autonomi e indipendenti dalla Banca d'Italia, sono composti da soggetti altamente qualificati in materia di diritto bancario, finanziario, di tutela dei consumatori, ma anche in materie economiche. E nel decennio, come diceva lei, sono state adottate oltre 132.000 decisioni, adempiute nella quasi totalità dei casi, anche se lei come sottolineava che non sono vincolanti. È vero, c'è quel meccanismo della sanzione reputazionale, ma il fatto che siano adempiute sicuramente dà forza al ruolo e all'importanza dell'arbitro. L'altro dato che possiamo sicuramente dare è quello che soltanto con riferimento agli ultimi 4 anni ai ricorrenti sono stati riconosciuti più di 83 milioni di euro.
Allora, poi faremo magari un punto sul caso tipico che arriva a questo tavolo. Mauro, che cosa ne dici? Però guarda, sai che cosa devi fare tu a quest'ora il giovedì?
Certo, perché siamo al 44esimo minuto e 40 secondi. Io a questo punto, anche con un leggerissimo anticipo, lancerei il traffico.
Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico.
Due di denari.
So di avere gettato nel panico più di un ascoltatore, più di un'ascoltatrice, ma c'è, essendo giovedì, il domandone. Abbiamo voluto essere puntuali con le informazioni sulla viabilità e adesso invece la domanda dalla quale potete rispondere solo telefonando a 800 24 00 24. Accettiamo risposte soltanto quelle che arrivano attraverso il nostro numero verde. La domanda di oggi, che sarà poi premiata da un nostro cadeau, un nostro regalo, è la seguente: qual è il livello dei tassi di interesse che viene praticato attualmente dalla Banca Centrale Europea? Deborah l'ha detto prima delle informazioni sulle borse.
Siamo troppo buoni.
No, vabbè, ma è abbastanza facile, dai. Allora, risolta questa cosa, Deborah, invece ci sono altre domande che arrivano dagli ascoltatori che sono interessanti. Ad esempio, dottoressa Cartechini, ma anche Valentina Maglione, si fa spesso un po' di confusione che qual è la competenza dell'arbitro bancario finanziario, quale invece quella dell'arbitro Consob cosiddetto. Cioè, per chiedere un ascoltatore, per una finanziaria, per una lamentela nei confronti di una finanziaria, a chi mi devo rivolgere?
Poi dipende che cosa intenda l'ascoltatore per finanziaria. Per esempio, può essere quella che eroga un prestito e quindi se appunto attiene a questo tema la domanda, dottoressa Cartechini.
Sì, allora provo a dare qualche risposta.
Allora, la competenza dell'arbitro bancario finanziario riguarda i servizi bancari, i servizi finanziari e i servizi di pagamento. Faccio proprio qualche esemplificazione. Riguardano per esempio la materia dei conti correnti, dei mutui, dei finanziamenti, oppure le tematiche riguardanti l'utilizzo dei bancomat, delle carte di credito, ma non riguarda la materia delle obbligazioni e dei servizi di pagamento. Su questo ambito,
i servizi di investimento, come di pagamento.
Servizi di investimento, ecco. Mi scusi. Su questi ambiti, quindi obbligazioni e servizi di investimento, la competenza è dell'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob. Con riguardo invece all'intermediario convenuto, possono essere convenuti, quindi chiamati, tra virgolette, di fronte ai collegi e di fronte all'arbitro, possono essere convenuti le banche oppure le finanziarie. Finanziarie però che devono essere vigilate, controllate dalla Banca d'Italia, oppure possono essere anche gli istituti di pagamento o anche Poste per l'attività di BancoPosta.
Quindi Mauro, se incappiamo in un serpente corallo, in un intermediario che non è iscritto a nessun albo, a nessuna istituzione pubblica, ci teniamo la fregatura e non c'è arbitro che tenga, che ci possa aiutare.
Esatto.
Beh, anche perché diciamo tutta la procedura di confronto con l'arbitro bancario e finanziario è comunque una procedura di risoluzione stragiudiziale. Valentina, stragiudiziale significa che sostanzialmente evito di andare in causa, evito di andare in tribunale, è così?
Sì, sì, l'obiettivo è proprio quello di non finire di fronte a un giudice sostanzialmente, quindi se la controversia si riesce a risolvere di fronte all'arbitro bancario finanziario, chiaramente c'è un tema di vantaggio in termini di tempo e di denaro, insomma, sia per tutti, insomma, sia per le parti in causa e sia per il sistema nel suo complesso. Peraltro, se poi la controversia non si risolve in sede stragiudiziale, chiaramente le porte della giustizia ordinaria sono aperte.
Sono sempre aperte.
Ovviamente. E sì. No, volevo anche dire che comunque di fronte per le cause in materia bancaria, volevo ricordare che comunque il passaggio stragiudiziale è comunque obbligatorio, cioè c'è una mediazione obbligatoria per le liti bancarie, quindi è comunque necessario, prima di rivolgersi al giudice, fare un passaggio dal mediatore o in alternativa dall'arbitro bancario finanziario.
Tra l'altro noi, Mauro, abbiamo segnalato adesso l'arbitro bancario finanziario per il quale stiamo facendo la puntata, abbiamo raccontato dell'esistenza e ne abbiamo parlato tante volte a Due di Denari dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, quindi per tutta la materia degli investimenti, ma sta partendo anche l'arbitro che ci aiuterà a risolvere le nostre controversie con le assicurazioni, quindi l'IVAS è sulla rampa di lancio anche questo ulteriore organismo del quale parleremo al più presto.
Io volevo segnalare agli ascoltatori e chiedere alla dottoressa Cartechini questo dato, il calo del ricorso degli italiani all'arbitro, che però in realtà può essere letto come una cosa anche favorevole, nel senso che sullo stesso sito dell'arbitro c'è anche la possibilità di consultare una banca dati, quindi di vedere se alcune cose sono state già risolte, analoghe magari a quello al
se
caso
ci sono
che
dei
è
precedenti.
Occorso. Esatto, non è che si faccia giurisprudenza perché è improprio definirla così in questo caso, però probabilmente questo è il motivo per cui c'è un minore ricorso. O sono troppo ottimista, dottoressa Cartechini?
No, è giusto quello che ha detto. Nel 2019 sono diminuiti i ricorsi e in particolare erano diminuiti quelli in materia di estinzione anticipata contro finanziamenti di cessione del quinto dello stipendio e la riduzione era dovuta ad una adesione da parte degli intermediari ex ante, quindi ex ante rispetto in anticipo rispetto alla presentazione del ricorso di fronte all'arbitro, in linea sia con gli orientamenti consolidati dell'arbitro, sia con gli orientamenti di vigilanza. Quindi la flessione di ricorsi che avevamo osservato nel 2019 l'abbiamo valutata positivamente, perché l'obiettivo dell'arbitro è quello di favorire la risoluzione delle controversie anche senza dover ricorrere necessariamente all'attenzione dell'arbitro.
C'è Nicola che su WhatsApp ci scrive: Mauro, ho una perizia econometrica sui miei conti aziendali del 2015 su abusi del tasso di soglie e commissioni massimo scoperto. Posso rivolgermi all'arbitro bancario per eventualmente fare chiarezza su questa cosa? Adesso poi ha fatto una sintesi molto stretta del messaggio Nicola. Qual è qua il passo, dottoressa Cartechini? Fare intanto una valutazione del danno economico subito prima di capire se l'arbitro è l'interlocutore giusto per risolvere questo problema?
Allora, la prima cosa da fare, come diceva lei prima, è il reclamo, quindi cercare di capire con la banca che cosa è successo. Quindi se dal reclamo non emergono informazioni che soddisfano il cliente, è possibile ricorrere all'arbitro.
Lui però è già alla fase della perizia. Quindi
sì,
c'è un momento.
Sì, però, c'è già un momento, però la cosa fondamentale è comunque lamentarsi nei confronti della banca. Successivamente può procedere con una quantificazione eventuale del danno, e che sarà stato sicuramente già contestato alla banca nella fase del reclamo, per forza, e poi ricorrere all'arbitro.
Allora, torno un attimo a ricordare qual è il sito di riferimento, anche perché l'abbiamo evocato prima, proprio per vedere se qualcuno vuole rintracciare anche un precedente, magari un caso analogo a quello che sta interessando l'ascoltatore in cerca di tutela dall'arbitro. Il sito è arbitrobancariofinanziario.it. Se volete guardare i precedenti, come li abbiamo chiamati, la voce è decisioni dei collegi all'interno di questo sito. Debora.
Allora, abbiamo 2 minuti di tempo prima dei saluti. Io farei fare la risposta al domandone, così almeno oggi la facciamo con calma, perché se no di solito la facciamo a ridosso della sigla e non siamo mai tranquilli. Emanuele dalla provincia di Milano. Mauro, le ribadisce la domanda di oggi.
Allora, buongiorno Emanuele. Noi vogliamo sapere oggi qual è il livello dei tassi di interesse che viene praticato attualmente dalla Banca Centrale Europea. Emanuele?
È lo 0%.
Complimenti Emanuele, lei è stato puntualissimo.
Hanno risposto tantissimi, sì, esatto.
Forse siamo stati troppo buoni. Debora, non sei stata sufficientemente cattiva.
No, oggi no, dai, riprendiamo in questo. Già abbiamo avuto dei mesi tanto duri, Mauro. Cioè, cerchiamo di ripartire un po' morbidi. Allora, fra tutte le cose da dire sull'attività dell'arbitro, siamo rimasti indietro in qualche passaggio fondamentale che vale la pena trasmettere ai nostri ascoltatori. Dottoressa Cartechini?
Forse è stato ricordato il sito dell'arbitro. Un altro documento che sicuramente può essere utile per una panoramica approfondita sulle decisioni dei collegi con un linguaggio non tecnico e non giuridico è la relazione annuale sull'attività dell'arbitro, in cui oltre a statistiche molto ricche sul sistema sono contenuti i principali filoni di contenzioso con un link automatico alle decisioni nel caso di un interesse specifico sulle singole pronunce dei collegi. Quindi questo può essere sicuramente un consiglio utile per gli ascoltatori.
Molto bene.
Grazie alla dottoressa Margherita Cartechini del Dipartimento Tutela dei Clienti ed Educazione Finanziaria di Banca d'Italia. Grazie alla collega Valentina Maglione del Sole 24 Ore. Due di Denari torna naturalmente domani.
Vado a fare lo speed, così domani sono pronta.
Esatto, domani parliamo dello speed.